Leopolda di Pietro Ichino.
Sentite, a me sembra che chi rappresenta da anni, qualche volta da decenni, la nostra sinistra, prima di pretendere di insegnare al mondo intero che cosa è di sinistra e che cosa no, dovrebbe cominciare a render conto del risultato, del bilancio di questi anni, anzi decenni, di sinistra in Italia. Perché, vedete, se sinistra significa costruire un sistema capace di garantire a tutti pari opportunità e pari dotazioni di partenza, da questo punto di vista il bilancio del nostro paese è veramente gravemente deficitario. Siamo il paese con uno degli indici di disuguaglianza più alti d'Europa, siamo un paese con il mercato del lavoro più pesantemente duale, che significa diviso in due parti fra protetti e non protetti, con un tasso di occupazione incredibilmente basso. Pensate che se l'Italia avesse il tasso di occupazione della Gran Bretagna, avremmo 5 milioni di italiani in più nel mercato del lavoro, e di questi 4 milioni sarebbero donne. E se poi ci confrontassimo con i paesi scandinavi, sarebbero 7 milioni in più di italiani nel mercato del lavoro, di cui 5 milioni e mezzo in più di donne italiane nel mercato del lavoro. Abbiamo un terzo di italiani fra i 55 e i 70 anni nel mercato del lavoro, quando nei paesi del nord Europa sono due terzi. E la cosa più drammatica ancora è che abbiamo un terzo di giovani fra i 18 e i 30 anni nel mercato del lavoro, mentre in quei paesi sono due terzi di giovani. Ora, quando si presenta questo conto ai grandi esponenti della sinistra, la risposta è sempre, immancabilmente una: ma noi in questi 50-60 anni siamo stati pochissimo al governo e solo per brevi periodi. Bravi, ma non vi rendete conto che anche questo rientra nel bilancio deficitario della sinistra italiana? Ma non vi rendete conto che una sinistra che in 60 anni, con questi dati, con questo mercato del lavoro, è ancora pesantemente minoritaria, probabilmente ha sbagliato qualche cosa di grosso nella impostazione della sua battaglia per le pari opportunità? Ecco, io credo che se chi rappresenta la sinistra oggi o si arroga il diritto di rappresentarla si ponesse queste domande con la necessaria umiltà, che in politica significa l'arte dell'autocritica, e allora si accorgerebbe che è da parecchio tempo che in Italia i poveri non votano più a sinistra, che in Italia il 60% degli operai vota per partiti diversi da quelli della sinistra, che le roccheforti della sinistra non stanno tra i precari, stanno nel pubblico impiego, non stanno tra i giovani, ma stanno tra i vecchi, non stanno tra chi rischia di più, ma tra chi rischia di meno. E allora forse verrebbe fuori che non può raggiungere il proprio obiettivo di fondo, una sinistra che mette al centro dei propri obiettivi, delle proprie battaglie, una sola parola d'ordine, o quasi una sola, la parola difendere. Difendere i diritti esistenti, difendere le strutture produttive, difendere le strutture amministrative, dimenticando che c'è chi non ha quei diritti, chi ha quelle strutture produttive non ha accesso, chi di quelle strutture amministrative non utilizza i servizi o può farlo in misura molto minore degli altri. Se ci ponessimo questi interrogativi con la dovuta umiltà, dovremmo riconoscere che questi risultati sono i risultati di quella stessa sinistra che ha difeso il modello del rapporto di lavoro a tempo pieno contro il riconoscimento del part-time negli anni 70, che ha difeso il monopolio statale dei servizi di collocamento negli anni 80 e 90, arrivando per ultima in Europa ad accettare un sistema in cui la distinzione tra buono e cattivo non passa tra pubblico e privato, ma passa tra chi fa un servizio alla luce del sole efficiente e chi lavora nel sommerso, o chi semplicemente è inefficiente, non lo sa svolgere quel servizio. È la stessa sinistra che ha difeso come chiave di volta della protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori la regola della inderogabilità assoluta del contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo poi arrivare in ritardo di 10 anni rispetto alla Germania, alla Svezia, all'accordo del giugno dello scorso anno, che ha detto esattamente il contrario. Ma avete mai sentito qualcuno a sinistra dire: scusate, avevo sbagliato, siamo in ritardo? No, c'è sempre la presunzione di essere costantemente nel giusto, anzi all'avanguardia della sinistra mondiale. È la stessa sinistra che ha difeso il vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, anche lì come chiave di volta della protezione della dignità, della libertà dei lavoratori, assolutamente irrinunciabile. Il fatto che si applicasse solo a metà degli italiani era un piccolo dettaglio che la sinistra ignorava, di cui la sinistra non si è curata. E badate, nei 40 anni in cui quella norma è stata in vigore, la sinistra italiana non ha fatto fare un solo punto percentuale in avanti nel campo di applicazione di quella norma, anzi il campo di applicazione di quella norma è andato sempre più restringendosi, per forza, perché era una norma scritta nel 1970, quando il tessuto produttivo era profondamente diverso da quello attuale. Era un'epoca in cui si entrava in fabbrica a 16-18 anni con la prospettiva di rimanerci per una vita, in cui il ritmo di obsolescenza delle tecniche applicate si misurava in decenni, oggi si misura in mesi, neanche in anni. Ora, è naturale che quando la norma non riesce ad adeguarsi al tessuto produttivo, la norma finisce col produrre risultati qualche volta addirittura diametralmente opposti rispetto a quelli che si proponeva e che all'origine produceva. E difatti la norma ha prodotto segregazione, ha prodotto dualismo, ha prodotto una separazione impenetrabile fra protetti e non protetti. È la sinistra che in ogni crisi aziendale non sa fare altro che difendere la struttura esistente, anche a costo di fingere di difenderla mettendo in cassa integrazione per anni i lavoratori, fingendo che quei rapporti di lavoro esistano ancora, quando tutti sanno che quei rapporti di lavoro non esistono più, e non rendendosi conto che il mantenere in vita rapporti di lavoro obsoleti, vecchi, meno produttivi o totalmente improduttivi abbassa la produttività complessiva del sistema e abbassa le retribuzioni di conseguenza. Le retribuzioni dei lavoratori italiani a parità di mansioni sono tra le più basse d'Europa e invece, altro dato di un bilancio fallimentare della sinistra, le tasse sul lavoro degli italiani sono tra le più alte d'Europa. Allora, questa sinistra, che sembra quasi essersi divisa i compiti con la destra italiana secondo questo criterio poco apprezzabile, tu destra difendi le grandi rendite, io difendo quelle piccole. Questa sinistra che non ha dato niente agli esclusi, che si è limitata a difendere i diritti, i piccoli diritti, troppo piccoli diritti di chi qualche diritto aveva. Ecco, questa sinistra deve fare una profonda autocritica. E chi gestisce la sua posizione di vertice in questa sinistra deve chiedersi se non sono stati commessi dei gravissimi errori e se riconosce che questi errori sono stati commessi deve consentire che qualcuno provi a ricostruire una sinistra capace veramente di dare al paese le pari opportunità, le pari dotazioni di partenza a tutti. Ma per questo occorre mettere l'accento non più sul difendere, 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 cioè guardare all'indietro, vagheggiare un mondo come se gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 fossero anni in cui i deboli, i poveri stessero particolarmente bene. Eppure quando si vede Vendola scuotere la testa al confronto a Sky TG, sembra quasi che lui, difendendo quegli anni, quei diritti, vagheggi un mondo in cui i poveri stavano meglio, in cui c'era meno disuguaglianza. Ecco, occorre invece una sinistra capace di mettere l'accento sul ricostruire, una sinistra capace di mandare al macero le 2000 pagine del nostro diritto del lavoro che ormai nessuno è più in grado di leggere, altro che applicare. Anche gli addetti ai lavori hanno fatica a leggerle. E che abbia il coraggio di mettere in cantiere un qualche cosa di simile a quello che è stato lo Statuto dei lavoratori del 1970. Una legge di 40 articoli semplici, chiari, leggibili da chiunque. Guardate, io li ho vissuti, erano proprio i primi anni della mia vita adulta. Sono stati anni in cui, anzi mesi, subito dopo l'entrata in vigore dello Statuto, abbiamo distribuito in milioni di copie lo Statuto in ogni angolo d'Italia e nel giro di pochi mesi tutti i lavoratori, anche i semianalfabeti, sapevano cos'era la regola in materia di malattia, di licenziamento, di trasferimento, di assemblea. E qualsiasi imprenditore poteva da solo, senza bisogno del consulente, sapere qual era la regola. Ecco, questo è stato lo Statuto che nel bene e nel male, anche coi suoi difetti, ha cambiato profondamente la cultura del lavoro nel nostro paese. A 40 anni di distanza noi abbiamo bisogno di un nuovo statuto dei lavoratori, un nuovo codice del lavoro che abbia le stesse caratteristiche formali, essere un codice semplice, chiaro, leggibile e comprensibile immediatamente da milioni di lavoratori, capace di essere applicato in tutti i rapporti di lavoro e non soltanto in una metà di essi, come ormai è ridotto a essere il nostro statuto dei lavoratori. E poi un codice del lavoro traducibile in inglese. Ma ci rendiamo conto che nell'epoca della globalizzazione l'Italia sta subendo la parte cattiva della globalizzazione, cattiva per noi, buona per i paesi emergenti, la concorrenza della manodopera dei paesi emergenti con la nostra manodopera. E questo è inevitabile, non è che possiamo scegliere di non subire questa concorrenza. E invece buttiamo a mare, ci chiudiamo a quello che è il lato positivo della globalizzazione, poter tirare in casa nostra il meglio dell'imprenditoria mondiale. Pensate che se soltanto l'Italia sapesse allinearsi per questo aspetto alla media, non ai primi della classe, alla media dell'Unione Europea, vorrebbe dire la possibilità di avere un flusso di investimenti in ingresso nel nostro paese pari a fra i 50 e i 60 miliardi ogni anno. Sono centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Certo, non tutte le multinazionali, non tutti i piani industriali sono il meglio, ma se noi per paura del peggio ci chiudiamo ermeticamente agli investimenti stranieri, il risultato è che perdiamo il meglio della società aperta, della globalizzazione, e invece noi dobbiamo su questo terreno riguadagnare un ruolo, un posto dell'Italia in Europa e nel mondo. E anche qui la vecchia sinistra ha delle responsabilità enormi, perché ha coltivato la ideologia della multinazionale rapace, nemica. Certo che le multinazionali hanno anche delle grosse responsabilità, gravissime in alcuni casi, ma condannare la multinazionale solo perché multinazionale è una sciocchezza colossale. Eppure noi negli ultimi quarto di secolo abbiamo continuato a fare una politica sistematica di diffidenza e chiusura nei confronti di chiunque volesse fare un serio investimento nel nostro paese. L'ultimo investimento grosso, importante in Italia di una grande multinazionale è stata quella decisa da Prodi e Ciampi nel 93-94, la vendita del nuovo Pignone alla General Electric, e abbiamo visto cosa ha voluto dire: si è moltiplicato per 4 il fatturato, i dipendenti del nuovo Pignone guadagnano una volta e mezzo quello che guadagnano i loro colleghi a parità di mansioni in giro per l'Italia. Ecco, noi abbiamo bisogno di una sinistra che sappia guidare tutti i lavoratori italiani, ma non solo i lavoratori, in questa avventura della attirare il meglio dell'imprenditoria mondiale nel nostro paese. E quello che fu la grande parola d'ordine di Tony Blair: hire your best employer, ingaggia il miglior imprenditore che trovi nel mondo e portalo in casa tua. E questo è quello che dobbiamo imparare a fare e ancora non siamo capaci di fare, ma per questo bisogna anche attrezzarci, avere gli strumenti giusti, avere anche una legislazione del lavoro allineata coi migliori standard europei e naturalmente correggere anche tutti i difetti dell'amministrazione italiana, delle infrastrutture italiane, del difetto di senso civico, quella civicness che costituisce una delle infrastrutture più importanti in un paese civile. E naturalmente questo implica anche un'amministrazione pubblica che gira non prioritariamente intorno agli interessi di chi vi ha detto, ma prioritariamente intorno agli interessi degli utenti, di chi deve ricevere il servizio pubblico. Poi certo, anche chi vi ha detto ha i suoi diritti, ma non è più tollerabile un'università, un'amministrazione pubblica che gira solo intorno agli interessi di chi vi ha detto, dei professori, dell'impiegato, dei funzionari. Vogliamo un'amministrazione in cui i dirigenti rispondano degli obiettivi che vengono concordati quando gli viene assegnato l'incarico dirigenziale, e vogliamo la trasparenza totale riguardo agli indici di performance, riguardo ai progressi che l'amministrazione fa rispetto agli obiettivi fissati, e quindi anche un controllo civico sulla responsabilità del politico che ha ingaggiato il dirigente, che deve verificare che il dirigente faccia la sua parte. Ecco, questo è essere sinistra oggi nel nostro paese, come in ogni altro paese civile, sapendo che se l'amministrazione pubblica non funziona, i primi a pagare sono i poveri, i primi a prendersi la fregatura sono quelli che non hanno altro servizio che quello pubblico, ma questo implica governare la cosa pubblica con criteri molto diversi rispetto a quello che fino a oggi è stato considerato di sinistra, ma era di sinistra solo secondo quella bipartizione che dicevamo prima. A me sinistra la tutela delle piccole rendite, a te destra la tutela di quelle grandi. È con questa sinistra che noi vogliamo chiudere, vogliamo voltar pagina, sapendo che quella sinistra anche dei meriti, ma ha un bilancio impresentabile nel nostro paese. Vogliamo smetterla di essere minoritari, vogliamo smetterla di avere una sinistra che per sua struttura non può aspirare a governare il paese. Certo, se vogliamo essere capaci di questo, occorre ripensare profondamente il concetto stesso della sinistra nel mondo, nell'economia globale. Grazie e buon lavoro a tutti.